Buonasera, ringrazio il Centro Bibliografico UCEI che ci ospita per questa conversazione e l'associazione Maltesis, in particolare la professoressa Talia Del Bene. Alcuni mesi fa ci eravamo proposte di fare un evento, di organizzare un evento su Hedy Lamarr, conosciuta a pochi. Forse ormai come diva del cinema americano, ma in realtà anch'essa una donna di scienza, perché aveva brevettato le frequenze radio e la modifica delle frequenze radio. Il suo brevetto è ancora in funzione oggi. E poi però l'argomento ci sembrava veramente troppo vasto, abbiamo deciso di limitarci e parlare di un contesto un pochino più all'Italia e di parlare delle scienziate ebree nel periodo storico che va all'inizio del periodo successivo alla prima guerra mondiale fino alla seconda guerra mondiale. E questo tema delle donne ebree che hanno dato moltissimo all'Italia in effetti comincia ad essere studiato, ma non è molto approfondito. Se dovessimo pensare a quanto grande è stato l'apporto da parte delle donne ebree dopo l'unità d'Italia, i nomi veramente non si potrebbero contare. Per esempio parliamo della stessa moglie di Ernesto Nathan o anche della moglie di Marco Besso, che si sono prodigate per attività di solidarietà per la stessa popolazione della città. E in Italia, a partire dall'unità d'Italia, si fanno strada moltissime figure di spicco, e donne che appartengono all'alta borghesia con un alto livello culturale e hanno segnato la storia con i loro interventi. Oggi dobbiamo parlare soltanto di scienziate ebree in Italia, sono quelle che hanno subito in modo particolare le ingiurie della persecuzione razziale in seguito alla legge del 1938. Alcune di queste hanno dovuto fuggire per salvare la propria incolumità, sapendo di non poter rivedere i propri cari e neanche i luoghi a cui erano affezionati o la cultura stessa nella quale erano cresciuti sin dall'infanzia. E altre hanno dovuto nascondersi, braccate come se fossero state delle criminali, con il rischio di subire le infaste sorti toccate ad altre in questo periodo. Le donne scienziate ebree, sicuramente anche quelle italiane, hanno subito, oltre a questi traumi dovuti alle leggi razziali, anche gli ostacoli dovuti a una cultura antiquata che nella prima metà del XX secolo ha visto osteggiare il mondo femminile per quanto concerne il loro spirito di iniziativa, la loro volontà di realizzazione, quasi fossero un oggettino da sfoggiare se qualora fossero state molto belle. O con la facile propaganda dell'angelo del focolare, non dimentichiamoci che stiamo parlando di un periodo tra le due guerre, quindi le donne facevano anche le croce rossine, quindi erano molto impegnate dal punto di vista sociale. E questo angelo del focolare è sempre stato quello accanto al proprio uomo, un'ombra silenziosa, o accanto ai propri figli, un mondo incurante delle aspirazioni personali. Ma non solo, a volte osteggiate, per quanto riguarda la propria cultura e la loro specializzazione, che avrebbe potuto portare all'umanità intera un apporto veramente molto singolare. La donna era, e ancora è in alcune zone in Italia, è vista nella veste di colei che accudisce la famiglia, quindi donne medico, donne infermiere, sociologhe, psicologhe, oppure una donna che è molto impegnata nell'educazione, donne insegnanti, soprattutto impegnata in discipline umanistiche. A causa di una cultura che purtroppo persiste, le donne in Italia stanno appena iniziando ad avvicinarsi al mondo scientifico, stanno iniziando sia pure in piccola percentuale ad assumere dei ruoli apicali nella società e ad essere ai vertici di aziende o anche nella politica. Oggi vorrei nominare due persone in particolare. Una ha compiuto 100 anni ieri, Lea Ottolenghi, la moglie di Gastone Orefice, fuggita anche lei a causa delle leggi razziali nel 1943 in Svizzera, si è miracolosamente salvata, sia lei che il marito, che era un giornalista famoso per la RAI. E sicuramente citare Tullia Zevi, fuggita anche lei dalla Svizzera in seguito da Parigi insieme alla famiglia a New York, dove ha incontrato il marito, il professor Zevi, e si è poi dedicata al giornalismo ed è diventata la presidente a cui abbiamo dedicato il nostro centro bibliografico. Però di donne scienziate i nomi, come dicevo, sono moltissimi. Cito qui Eugenia Bassan, laureata in chimica a Ferrara, e parte e va a lavorare all'Asmara, poi a Bengasi, poi a Tunisi, e in seguito si trasferisce negli Stati Uniti perché non può più rientrare in Italia e si occupa nei vari laboratori della cura per la sifilide. Gisella Levi, che non è solo la mia omonima, è laureata in fisica a Torino, studia e si trasferisce a Washington, sempre nel periodo delle leggi razziali. Nedda Friberti, laureata a Trieste in matematica e fisica, e via dicendo. Ovviamente non possiamo dimenticare Enrica Calabresi, la zoologa, laureata sin dal 1914, diventa addirittura l'insegnante di Margherita Hack. Arrestata nel 1944, decide di avvelenarsi perché è conscia che la deportazione l'avrebbe portata a una fine certa e anche terribile. Renata Calabresi, psicologa assistente di Ferruccio Bonissoni. Vanda Maestro, la cui tragica sorte noi conosciamo attraverso gli scritti di Luciana Nissim, anche lei è deportata nei campi di concentramento, donna medico. E la dottoressa Bianca Morpurgo e via dicendo, ce ne sono moltissimi, e anche ovviamente Laura Capon Fermi, la moglie di Capon. Questo discorso comunque è veramente un discorso molto ampio, perché rasenta anche il tema della migrazione, quindi non si tratta soltanto di donne scienziate fuggite, giasche se vogliamo, ma anche donne che hanno fatto parte di una cultura nuova, di una nuova ondata migratoria che rappresenta anche il top dell'intelligenza in vari altri stati al di fuori dell'Italia. E vorrei dare adesso la parola alla professoressa Atalia Del Bene, amica, professoressa, che ci ha dato questo spunto. Laureata in matematica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e attualmente professore di matematica e fisica presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro. È parte del comitato di redazione del periodico di matematiche, si occupa di promozione e diffusione della cultura intesa nei suoi molteplici aspetti e collabora a pieno titolo con la direzione artistica del progetto Matesis Cultura. Grazie, Atalia.
Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro dedicato ad un toccante ed elogiativo racconto delle drammatiche vicende che si abbatterono in particolare sulle scienziate italiane ebree dopo il 14 luglio del 1938. Scienziate rese doppiamente invisibili come donne e come studiose, cancellate perfino dagli elenchi ufficiali dei radiati. Voglio, prima di iniziare i nostri lavori, innanzitutto ringraziare per la partecipazione la professoressa emerita dell'Università di Bologna, docente di storia della scienza, Raffaella Simili, e Francesco De Giovanni, che è presidente nazionale della Matesis, storica società di scienze matematiche e fisiche, e per l'ospitalità sia la dottoressa Gisella Levi, che è referente bibliotecaria per il Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sia Lucei, che dal 2011 ha preso il nome di Tullia Zevi, gran signora dell'ebraismo italiano, come ha giustamente scritto Guido Sacerdoti, protagonista di questa triste pagina di storia, costretta a nascondere la propria identità sotto falso nome, così come ci narrerà stasera la professoressa Raffaella Simili, autrice del saggio storico sotto falso nome Scienziate italiane ebree 1938-1945, un libro che si è assunto l'arduo compito di rendere visibili le donne di scienza ebree. una commovente storia che ci fa entrare nelle case dei Volterra, dei Castelnuovo, dei Levi, come ha detto Giselle Levi, dei Fermi, dei Pinkerle, dei sacerdoti, di Luciana Nissim Momigliano, la stessa Tullia Carabizevi e Rita Levi Montalcini, che prima di conquistare il premio Nobel nel 1986 fu costretta a nascondersi nel periodo della clandestinità sotto il falso nome di Rita Lupani. Una sorta di diario privato che ci restituisce dall'interno il quadro di un'epoca che ha segnato la storia. Ha detto la Cagnolati, la stupidità di chi ha redatto e firmato il manifesto della razza ha causato un impoverimento devastante del nostro patrimonio culturale e politico. Resta pertanto fondamentale studiare la memoria delle nostre radici ed è fondamentale non dimenticare. Sappiamo che le donne ebree furono le prime ad avere un ruolo pubblico in Italia nell'Ottocento come letterate, educatrici, sindacaliste, scienziate. La loro presenza si consolidò agli inizi del Novecento anche all'interno dell'università nel campo della medicina e delle scienze, all'interno del mondo ebraico con la costituzione della DEI, Associazione Donne Ebree d'Italia. E allora, prima di passare la parola alla professoressa Simili, volevo chiederle, secondo lei è giusto affermare che le leggi razziali e la Shoah rappresentarono un colpo durissimo inferto non solo all'ebraismo, ma all'intera condizione femminile in Italia? Prego.
Ok, diamo adesso la parola alla professoressa Simili, professore di storia della scienza presso l'Università di Bologna. I suoi principali interessi vertono sulla storia della scienza e della cultura dal Settecento al Novecento, sulla storia delle istituzioni scientifiche in Italia dopo l'Unità. La professoressa è socio corrispondente dell'Académie internationale des sciences e dell'Accademia delle scienze di Bologna. È presidente della Società italiana di storia della scienza. Ha pubblicato, tra l'altro, More Than Pupils, Italian Women in Science at the Turn of the 20th Century, per la Olsky. Nel caso specifico di oggi, per la conferenza di oggi, citiamo il volume sotto falso nome Scienziate italiane ebree 1938-1945, edito da Pendragon. Grazie, professoressa. Non si sente. Professoressa Simili? Professoressa Simili, l'audio, per favore. Professoressa Simili, può mettere l'audio?
Ok, perfetto. Ci sono.
Devo cominciare con la domanda di Atalia? Allora, io farei un passo indietro come storica, diciamo così. Ecco, purtroppo la condizione della donna ebrea e non è stata terribilmente svilita nel periodo fascista e questo ha segnato non solo la vita sociale, diciamo, delle donne, ma l'ha segnata anche in ambito culturale e scolastico. Vorrei ricordare che grazie alla riforma Gentile le donne, ripeto, ebree e non potevano insegnare italiano e latino, non potevano essere presidi, non potevano iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Ecco, quest'ultimo fatto paradossalmente ha favorito però l'ingresso delle donne, nella maggior parte sicuramente appartenente alla cultura ebraica, all'università. All'università le scienziate erano in grande numero rispetto a quelle del settore umanistico, perché non avevano poi la possibilità di avere un mestiere, una professione successivamente. Le leggi razziali sono state una miseria esistenziale. Io lo dico non solo perché ho studiato le donne ebree, ma perché ho studiato anche gli scienziati ebrei italiani. Voltaire e Enrico sono miei autori, oltre a esserlo quello delle donne. Quindi io rispondo sicuramente sì alla domanda che mi ha posto Atalia, e credo che si debba lavorare nella direzione di indagare il più possibile, perché come sono uscite fuori i miei primi studi su questo argomento, tanti nomi, quelli per l'appunto che non erano ufficializzati da nessuna parte, e mi auguro che questo possa continuare a essere un percorso di ricerca e di studio. Prima sono stati citati nomi famosi e avrei cominciato io sicuramente con Rita Lupani. Voglio ricordare che il suo maestro Giuseppe Levi aveva preso come falso nome Giuseppe Lovisato, solo che se ne dimenticava sempre, come facevano i maestri Guido Castelnuovo e Federico Enriquez. Cosa dire in poco tempo rispetto a questa tematica? Intanto che è stata una ardua, penosa, tristissima fatica fare questo tipo di indagine, perché non solo ho incontrato le scienziate, ma ho incontrato anche le donne ebree che erano state nei campi di concentramento, quelle che non erano morte, che hanno lasciato testimonianze terribili. Detto questo, quale distinzione si può fare rispetto a un buon numero di docenti? Dunque, erano tutte docenti, solo una era ordinaria, aveva una cattedra. Si tratta di Anna Foà, che insegnava bachicoltura alla scuola di Portici di Napoli ed era diventata appunto famosa perché si era occupata soprattutto della fillossera, eccetera. Di lei non abbiamo avuto più assolutamente notizie. Sappiamo che è stata deportata, ma non abbiamo avuto nessuna voce di ritorno per adesso. Quindi ci sono quelle, diciamo, che non tornano o non partono neppure perché finiscono per suicidarsi, come il caso di Enrica Calabresi. Ci sono fortunatamente quelle che riescono a tornare nonostante si trovino nei campi di concentramento, come Luciana Nissimi, che si salvò dichiarando che era un dottore e venne presa, venne salvata immediatamente dentro al campo, assumendo tuttavia un ruolo per lei estremamente penoso, perché non si ritrovava a decidere chi era malato, non era malata, tanto da poter sopportare l'andata nei forni crematori. Primo Levi era con Luciana Nissimi, con Wanda Maestro, che era chimica, compagna di studi di Primo, la quale tuttavia non riuscì a sopravvivere. Fortunatamente ci fu chi riuscì a fuggire, vedi il caso di Tullia Levi, con un padre lungimirante che non rientrò in Italia, perché il manifesto della razza è in luglio, ma le leggi escono il 13 settembre, provvedimenti per la difesa della razza, e quindi chi era lungimirante capiva che doveva scappare. Questo fu il caso appunto di Tullia Levi. Dicevo, quelle che scappano all'estero, queste sono molte. Alcune tornano e alcune non tornano, nel senso che si sistemano, diciamo, in un altro paese. Molte tornano anche durante la persecuzione razziale e si nascondono, ecco il falso nome che viene fuori, perché sono costrette a nascondersi e quindi a utilizzare falsi nomi. È stata citata Rita Lupani e io voglio ricordare, visto che siamo con dei matematici, Tecla Fantacchiotti, che era Emma Castelnuovo. Questo era il suo falso nome. La sorella di Emma, Gina Castelnuovo, che era anche lei una biologa, scappò ed è stata parecchi anni vicino anche a Coppia Fermi, è rimasta molto tempo negli Stati Uniti, ma poi è tornata fortunatamente nel 1945 e ha avuto trovato posto all'Istituto Superiore di Sanità. Questi sono di esempi di questo tipo, ce ne sono parecchi, ma io vorrei ricordare, visto il poco tempo, alcune che sono rimaste invece all'estero e non sono tornate. Anzitutto Lucia Servadio Bedarida, medico, che ha lavorato a Torino, a Bologna col marito Nino, e si recano a un certo punto della campagna che diciamo antisemita che stava montando, ricevono l'offerta di un lavoro in Marocco a Tangeri da un allievo di Nino, e vanno con la famiglia, le figlie, e lei diventa, ce lo racconta lei stessa, tabiba, cioè il medico delle donne africane, le quali dai villaggi andavano addirittura facendo chilometri e chilometri per raggiungere una donna medico, perché era quello che loro desideravano. Il rimpianto del Marocco rimane sempre nella dottoressa Servadio, che però poi andrà ad abitare negli Stati Uniti. Degli Stati Uniti abbiamo già detto di Renata Calabresi, che col fratello Massimo resta anch'essa negli Stati Uniti. E vi sono altri due personaggi che riguardano invece l'America del Sud. L'Argentina, Buenos Aires, dove si recò Eugenia Sacerdote, che è la cugina di Rita Levi Montalcini, e insieme avevano fatto l'università. Lei diventa una virologa molto nota, ma purtroppo passerà un altro brutto periodo, perché catturata come antiperonista. Successivamente però riesce a rientrare negli ospedali principali e diventa l'esperta di poliomielite. Un'altra che resta in Argentina è la dottoressa Augusta Granati, anch'essa medico, moglie del filosofo Rodolfo Mondolfo, che resta in Argentina senza rientrare, come anche il marito. Questo è un panorama molto scarno, naturalmente, ma probabilmente è sufficiente quello che ho detto, semmai se qualcuno mi vorrà fare delle domande, perché sennò il rischio è anche un po' che io faccio una serie di nomi, diciamo così, e che se non si racconta qualcosa di loro, i loro nomi ci possono restare nella mente, ma non ci dicono poi grandi cose.
Giselle. Magari possiamo anche meditare, prima di dare la parola al professor De Giovanni, su la posizione di queste scienziate che, da un lato, paradossalmente, attraverso la proibizione ad esercitare la loro professione, qualora fossero già adulte e laureate, esercitare la loro professione all'università, paradossalmente questo ha favorito una certa classe sociale con una cultura medio-alta allo studio all'università, e non era una cosa molto semplice, perché stiamo parlando degli anni 40, degli anni 35, 40, dove non tutti potevano accedere all'università, ovviamente. Ma vorrei anche sapere, ma lascio la domanda eventualmente alla fine, come vivevano queste persone il periodo degli studi, nel senso che già si stava facendo strada l'antisemitismo, non è nato immediatamente con le leggi razziali, e quindi mi domando se queste persone avessero subito anche dei traumi, degli attacchi anche nel momento degli studi, e quindi non soltanto nel momento in cui fu bloccato loro la carriera o vennero estromesse dagli studi. Questa è una domanda che pongo dopo. E vuole cominciare il professor Francesco De Giovanni? Sì. Francesco De Giovanni è laureato in matematica nel 1978 presso l'Università di Napoli. Ha proseguito i suoi studi presso l'Università dell'Illinois a Urbana. Dal 1987 è professore ordinario di algebra all'Università di Napoli Federico II. La National University of Ireland nel 2006 gli ha conferito honoris causa il titolo di Doctor of Science. È stato presidente del consiglio di corso di laurea in matematica e coordinatore del dottorato di ricerca in scienze matematiche e informatiche. È membro del consiglio scientifico del gruppo nazionale per le strutture algebriche e geometriche e applicazioni dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica. Prego.
Grazie. Anzitutto buonasera a tutti. Credo. Sì.
Sì.
Posso? Ciao. Sì. Vorrei partire osservando che io non sono uno storico, quindi parlare dopo la professoressa Simili, che ha esposto con grande chiarezza temi su cui ha riflettuto molto, perché è autrice di vari testi notevoli su questi problemi, sono ben diversi dalla mia portata. Sono un matematico, non sono uno storico, e sono principalmente interessato in realtà non a matematici italiani, ma per motivi culturali a matematici tedeschi. Però poiché le leggi razziali hanno riguardato addirittura principalmente la situazione tedesca e poi in qualche senso in ricaduta quella italiana, mi fa piacere di fare questo intervento. Io ne avevo fatto un altro fisicamente, cioè a Lucei, quando ancora ci si poteva incontrare di persona, mi sembra nell'ottobre del 2019, credo, su questi temi, e sul tema
novembre
2019, benissimo, grazie, sull'effetto devastante, come ha detto anche la professoressa Simili, che ha avuto sul panorama culturale, che hanno avuto sul panorama culturale le leggi razziali sia in Italia che in Germania. Devastanti perché non sapevo, mi è sembrato molto interessante questa osservazione della professoressa Simili, che in Italia l'affluenza di molte menti rilevanti di genere femminile verso le discipline scientifiche sia stata dovuta a questa proibizione di andare verso le discipline umanistiche. È una cosa interessante, non so se in altri stati c'era una situazione del genere, questo lo ignoro completamente. Certamente è chiaro che le figure femminili sono state osteggiate non soltanto quando di razza ebraica, ovviamente lì si è aggiunto un fattore determinante, ma che ci fosse o che c'è ancora sostanzialmente nella società un'ostilità o comunque una difficoltà maggiore per il genere femminile di ottenere posizioni di rilievo, di prestigio, è evidente. Io ricordo come fatto personale, lei ha citato che i miei studi, quando sono stato nell'Università di Illinois, che era urbana, era nel 1984, e allora io ricordo che il dipartimento di matematica di quella università è uno dei dipartimenti più grandi, credo, del mondo come numero di matematici che si trovano a lavorare nello stesso istituto, e tra i oltre 100 docenti che c'erano, tra ricercatori, tra professori e alcuni assistenti, c'era una sola donna che ricopriva un ruolo secondario, era un assistente ed era di fatto moglie di un professore ordinario di quell'università, quindi che la situazione sia generalmente difficile penso sia un fatto evidente. Parlando di donne che hanno in qualche modo subito il danno delle leggi razziali o comunque della politica disastrosa del nazismo e del fascismo in Italia, il primo nome che viene in mente e che non si può non citare, sempre parlando della Germania, ripeto, spiegherò tra un attimo per motivi culturali perché sono particolarmente legato a quell'aspetto, non si può dimenticare il nome di Emmy Noether. Emmy Noether è stata una delle più grandi menti matematiche del XX secolo, un algebrista che ha introdotto moltissimi nuovi, che è un algebrista che però ha avuto anche, ha ottenuto risultati anche applicabili a aspetti della fisica matematica, quindi un algebrista di larghissime vedute. E Emmy Noether è stata fondatrice di varie branche, per così dire, dell'algebra moderna. Emmy Noether non è mai riuscito a ottenere una posizione di prestigio, nonostante il suo valore riconosciuto a livello internazionale, in università tedesca. Ha avuto sempre posizioni secondarie. Addirittura lei riporta in alcuni scritti, in alcune lettere, il negarle le posizioni in varie università. Addirittura ricordo che si parla del fatto che aveva avuto esclusivamente posti minori, e addirittura c'è uno scritto in cui si dice che le si nega una posizione perché non si tratta di una posizione discriminatoria, perché in fondo nel dipartimento dove lei chiedeva una posizione c'erano già altre donne, e per di più c'era anche una donna ebrea, quindi non si sentiva il bisogno della Noether. Questo era un discorso. La Noether di fatto emigrò negli Stati Uniti nel 33, quando le fu tolto anche quel piccolo salario che riceveva dallo Stato come docente di livello secondario all'università tedesca. Un altro nome che vorrei fare è quello di Hilda Gerlicher, che era una statistica, anche lei costretta ad emigrare. Si possono ovviamente fare, come diceva prima la professoressa Simili, tanti nomi. Io non mi piace fare una lista in qualche senso, vorrei invece parlare, in genere divago purtroppo sempre molto. Come ho detto prima, c'è stato un matematico tedesco che si chiamava Reinhold Baer, uno dei più grandi algebristi del XX secolo, che dal mio punto di vista ha avuto estrema importanza, e era un matematico ebreo che ha dovuto emigrare. E vorrei ricordare in questa occasione la figura della moglie di Reinhold Baer. Ecco, prima si parlava delle mogli che possono essere figure di un certo tipo, però questo è un caso un po' particolare. La moglie di Baer si chiamava Marianne Kirstein, era anche lei una laureata in matematica, ha avuto un ruolo determinante in tutta l'attività di questo matematico, che ha avuto la particolarità di avere tantissimi allievi distribuiti nel mondo proprio dovuti alla sua emigrazione, e è riuscito a costruire insieme a Marianne, Frau Marianne, come dicono ancora i suoi allievi, quelli che sono ancora vivi, e così è riuscito a costruire una sorta di società tra allievi, che così è una sorta di grande famiglia, per cui Frau Marianne era considerata una persona proprio di particolare spicco in tutto questo contesto, anche nelle scelte culturali di Baer. E vorrei menzionare in questo senso che Marianne Kirstein, la moglie di Baer, era figlia di Gustav Kirstein, che era un famoso scrittore e un collezionista d'arte, nonché molto noto in Germania nel campo dell'editoria. Anche Marianne Kirstein, come Reinhold Baer, era ebrea, e i suoi genitori hanno subito varie persecuzioni. La madre, Clare Kirstein, che aveva preso l'attività del marito quando questo era stato costretto a smetterla, a interromperla nell'editoria d'arte, alla fine si è suicidata quando ha capito che non c'era più altra via di uscita da quella situazione. Questo per quanto riguarda la citazione. Una cosa interessante, secondo me, parlando, perché la grande tragedia delle leggi razziali ovviamente non riguarda solo le donne, ma le donne e gli uomini che ci si sono trovati. E a mio parere è importante notare che non riguarda solo i grandi scienziati, ma riguarda anche le persone qualunque, insomma. Scusatemi. Scusate. Dunque, a proposito di Reinhold Baer, Reinhold Baer è uno degli esempi di persone che hanno scelto di scappare. In realtà, quando all'attuazione delle leggi razziali in Germania, e quindi alla dismissione dei professori universitari, lui si è trovato in una situazione fortunata nel momento in cui gli è stata notificata, io posseggo la cartolina, una copia della cartolina di notifica della sua dismissione, lui si trovava in Svizzera insieme alla moglie e lui scrive nelle sue memorie, uno scritto autobiografico, il biglietto di ritorno di quel viaggio in Svizzera non fu mai più utilizzato, ecco, perché lui volò in realtà in Gran Bretagna. Penso che sapete che la Gran Bretagna aveva attuato un sistema di soccorso universitario, nel senso che una serie di professori universitari inglesi cedevano una quota dei loro salari, dei loro stipendi, per finanziare l'immissione, l'immigrazione degli scienziati tedeschi che si trovavano in condizioni di non avere nessun modo di vivere. Addirittura, sapete, dovevano pagare una tassa molto rilevante, anche quando li lasciavano andare via, erano costretti a pagare una rilevante tassa per poter uscire dalla Germania. E Baer fu ospitato in questi anni, insieme alla moglie, a casa di un matematico inglese che si chiama Mordell, e poi è emigrato negli Stati Uniti, dove è vissuto per lunghi anni. Alla fine lui è ritornato in Germania, ma ha avuto molte resistenze, molte contrarietà personali all'idea di tornare nel paese dove comunque aveva subito molte angherie. E questa è una situazione simile a quella che diceva prima la professoressa Sibili, di persone che, donne lì si parlava, che non tornano o che restano dove erano, perché è chiaro che forse noi non possiamo neppure immaginarlo, perché non ci è toccato di vivere in prima persona cose di questo tipo, ma evidentemente deve essere assai difficile tornare indietro rispetto a questa situazione, di accettare di essere nei luoghi dove si è subito delle umiliazioni di questo tipo. In realtà, in questo brevissimo intervento, io volevo citare due cose. Non riguarda direttamente le donne, ma riguarda appunto la persecuzione dei grandi scienziati di origine ebrea, e volevo citare il nome di Felix Hausdorff. Hausdorff è stato un grandissimo matematico tedesco, esperto in topologia, che da sempre, fin dall'inizio, ancora quando non c'era una situazione di persecuzione diretta antisemita, ha comunque dovuto lottare contro un antisemitismo strisciante che già c'era in Germania e che si opponeva a una sua nomina a professore universitario. Però quando lui era ormai abbastanza avanti negli anni, aveva 74 anni, quando è stato avviato alla deportazione insieme alla moglie, alla sorella della moglie, e Felix Hausdorff in realtà ha preferito non affrontare una cosa del genere. Si è, il giorno prima della prevista deportazione, si è avvelenato insieme alla moglie e alla sorella della moglie, ingerendo una grossa quantità di Veronal, questo sedativo che allora era in uso. Volevo solo citare a questo punto per dire che c'era in certe situazioni una gran chiarezza di idee su quello che accadeva, almeno per esempio nel caso di Hausdorff, perché Hausdorff scrive una lettera prima della morte, che poi viene ritrovata, in cui lui dice questo, ve lo leggo un attimo. Scrive a questo amico a cui si è rivolto: se ricevete queste righe vuol dire che noi tre avremo risolto il problema in un modo diverso, un modo dal quale avete sempre cercato di dissuaderci. Il senso di sicurezza che lei aveva predetto per noi qualora avessimo superato le difficoltà del trasferimento ancora non ci appartiene, al contrario. Hendrik, che è una delle tappe del trasferimento verso Auschwitz, in realtà potrebbe non essere l'ultima tappa. Quanto accaduto negli ultimi mesi contro gli ebrei, evoca la giustificata paura che essi non ci lasceranno vivere per vedere una situazione più sopportabile. Ecco, quindi questa è la sua ultima lettera in cui poi lui sceglie la morte, e io credo che è una testimonianza pesantissima nell'ordine di idea di che cosa ha significato quello che è successo in quegli anni. E qui mi fermo qui, anche perché ci sta una domanda già nei confronti della professoressa Simili, e anche perché non sto parlando più di donne ma di uomini che hanno subito queste persecuzioni, ma io penso che la logica del non dimenticare riguardi l'intero genere umano per questa situazione. Vi ringrazio.
Rispondo alla domanda? Cosa devo fare?
Ok, no, scusate che non riuscivo a cliccare. E, un attimo prima di rispondere alla domanda, volevo dire che è arrivata una menzione da parte di Maria Teresa Rodogna e dice: come Aurelia Joss, che morì appena giunta ad Auschwitz. Può dirci qualcosa il professor Francesco De Giovanni, se la conosce? No. E poi volevo anche aggiungere un'altra cosa che è stata accennata dal professore riguardo allo scienziato il cui biglietto di ritorno è stato inutilizzato. Da vari studi abbiamo notato che anche in Italia, per poter uscire dall'Italia stessa, era necessario acquistare un biglietto di nave, ovviamente, perché si viaggiava con la nave per andare nelle Americhe, andata e ritorno. Adesso, avendo tolto la possibilità di lavoro a quasi tutti, potete immaginare la difficoltà estrema che si aveva nel racimolare dei soldi, perché i biglietti, tra l'altro, per gli ebrei costavano anche il doppio della tariffa normale, e in più costavano il quadruplo, perché era obbligatorio fare il biglietto di andata e ritorno, sapendo che non si poteva più tornare. Aggiungo a questo la difficoltà per il fatto che alcuni paesi non aprivano, quindi era anche incerto questo viaggio. Sappiamo di molte navi che non poterono attraccare e sappiamo di navi che dovettero tornare con il loro carico di profughi e dovettero tornare nei porti di Amburgo. E quindi io direi che va sottolineato, in mezzo a questo trauma fortissimo di dover abbandonare gli studi o il proprio lavoro o la propria famiglia, anche il fatto di dover abbandonare il proprio tenore di vita, perché si diventava migranti sconosciute, ma di migranti ce ne potevano essere anche altri di altri paesi, al di là del fatto che erano ebrei, e quindi si doveva accettare, per sopravvivere, abbandonando appunto il proprio tenore di vita, accettare anche dei mestieri molto umili. In più, molte di queste scienziate, se andavano negli Stati Uniti, dovevano essere sottoposte a un comitato scientifico che decideva se loro effettivamente erano state docenti all'università o avevano un lavoro di alto grado, e a volte anche questo comitato a cui veniva sottoposto il loro curriculum poteva decidere sulla base di considerazioni anche un po' personali e se quella persona effettivamente aveva il valore o l'utilità per essere inserita dentro un certo ambito. E aggiungo anche che il discorso del biglietto di andata e ritorno era veramente una cosa infamante, che mi fa male anche mentre ne parlo, perché era un modo strappare e le ultime gocce di sopravvivenza di una persona che magari si indebitava, si vendeva tutto quello che aveva, magari si vendeva anche qualche monile d'oro a due soldi perché gli era necessario, e questo non serviva altro che a suscitare un senso di invidia o di maggiore odio, perché si diceva: vedi, gli ebrei tengono loro nascosto, vedi, gli ebrei hanno, diciamo che fomentava ancora di più l'antisemitismo, vedi che gli ebrei, se glielo chiedi, lo tirano fuori. E quindi, anche se qualcuno veramente non poteva, si cercava di insistere per strappare qualche soldo in più, perché tanto c'era questo pregiudizio che gli ebrei i soldi sotto sotto ce l'hanno. In più, se invece qualcuno riusciva a pagarlo, si diceva: tanto gli ebrei sono tutti ricchi. Purtroppo devo dire che questo pregiudizio in Italia esiste ancora presso molte persone e non si riesce a estirpare. Ok, professoressa Simidi, lei voleva rispondere alla domanda di Natalia o del professor?
Natalia ho già risposto. Lei mi ha fatto una domanda, o meglio tu, perché per telefono ci davamo del tu.
Sì. Ok, no, ecco, la domanda era...
Mi ricordo.
Paradossalmente
paradossalmente questo... insomma, paradossalmente e comunque indirettamente favorì le donne in generale e non solo ovviamente le ebree. Per quanto riguarda l'atteggiamento che si teneva all'università nei confronti delle scienziate ebree, non c'era assolutamente nessun intento persecutorio fino all'emanazione delle leggi razziali, cioè le donne venivano discriminate in quanto donne. Mm-hmm. Ecco. Teniamo conto però che le donne che io ho citato, la maggior parte comunque, erano tutte libere docenti, non erano semplicemente laureate in, erano libere docenti e tenevano corsi all'università e hanno faticato dopo a venire riconosciute come libere docenti, in alcuni casi, come nel caso della professoressa Piera Scaramelli, che pensate era stata nascosta in un manicomio a Bologna durante il periodo, sì, durante, è stato, ci sono tantissimi di questi casi che sono straordinari, perché da un lato mostrano la solidarietà, dall'altro l'inganno nei confronti ovviamente delle autorità cattive, eccetera. E quindi siamo a un livello alto per le donne di allora essere libere docenti, perché essere libere docenti oggi non esiste più, questa qualifica all'università voleva dire poter tenere un insegnamento, cioè insegnare, e queste insegnavano. C'è solo da aggiungere che ci sono stati maestri ottimi, ottimi maestri che hanno favorito le donne, da Peano, Volterra, Castelnuovo, eccetera. Cito sempre quelli che matematici, per fare un piacere al nostro matematico, che aiutavano convintamente, ma abbiamo anche Golgi, che per esempio ha favorito addirittura parecchie donne. Ecco, questo io l'ho scoperto, vorrei che ve lo ricordaste, grazie a un gruppo di lavoro, di ricerca che abbiamo cominciato 10 anni fa, che ha istituito un sito online, Scienza a due voci, dove noi abbiamo raccolto più di 800 scienziate italiane dal 700 al 900, e lì si trovano varie notizie ed è molto utile. Non so se ci sono delle altre domande. Se non ci sono altre domande, io vorrei ricordare un caso, quello di Liesel Meitner. Liesel Meitner è stata una delle fisiche più importanti del secolo passato. È stata quella che è riuscita a individuare la fissione, ma era dovuta scappare prima dalla Germania, lavorava con Otto Hahn, che naturalmente ha avuto il Nobel e lei no, poi si è rifugiata a Vienna quando c'è stata la presa, diciamo, del potere nazista, a Vienna è dovuto fuggire e poi è andata in Svezia e successivamente a Cambridge, dove oggi è sepolta. La volevo ricordare come un esempio di una donna ebrea straordinaria, era una delle donne più ammirate da Albert Einstein, per esempio. E questo non è l'unico caso, ma questo è un caso esemplare. Mi fermo qua, ovviamente, se ci sono altre domande io sono a disposizione.
Io volevo chiedere una cosa, un po' riallacciandomi all'osservazione che ha fatto l'amica Giselle Levi e quanto ha detto lei, professoressa Simili, cioè subito dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale, cioè, sappiamo poi la Montalcini, sicuramente anche la stessa Tullia Karabizevi hanno occupato un ruolo fondamentale nel panorama culturale scientifico italiano. Invece per le altre donne c'è stata qualche resistenza, hanno potuto tranquillamente rioccupare una posizione, un ruolo nelle accademie in Italia, questo in Italia.
Ma questo è un tasto dolente, ma non è dolente solo per le donne. bensì per tutti gli scienziati ebrei, scienziati e non scienziati, diciamo, ebrei, che rientrarono in Italia. I posti erano già stati occupati proprio all'indomani delle leggi razziali. Ci sono dei verbali, dei consigli di facoltà agghiaccianti, non si dice nulla di quello che è successo, si dice subito sulla cattedra, che so, di algebra ci va Pinco Pallo invece del nostro amico e collega ebreo, ma non si dice neanche peccato, non lo so, insomma, c'è l'indifferenza più assoluta. Un mio collega Roberto Finzi, che purtroppo non c'è più, parlava sempre di silenzio assordante. Questo era il silenzio assordante che c'era quando accadevano queste cose. Quindi il rientro è stato difficilissimo e aiutato o non aiutato dipende. Le donne in questo senso, paradossalmente, ne erano avvantaggiate perché, essendo libere docenze, loro dovevano semplicemente rimettere le mani sul documento, diciamo, ministeriale, che sanciva il fatto che avevano la libera docenza. Più problematico fu il passaggio nei cattedratici, perché la cattedra era una, non so, cattedra di fisica, matematica, era già stata occupata, quindi bisognava averne un'altra. E questo rallentò moltissimo il reinserimento e non tutte andarono bene. Poi naturalmente ci furono tutti i problemi legati all'epurazione che non hanno a che fare, ma non, di cui non parliamo. Non so se ho risposto. Non ti sento più?
Ecco qua, avevo tolto l'audio. Sì, grazie, sì, pienamente, grazie.
Se posso, a proposito di quello che diceva prima Giselle, cioè del biglietto di non ritorno, diciamo, volevo citare il caso di un matematico importantissimo che si chiamava Isai Shur, che è stato davvero uno dei più grandi matematici, e che appunto è scappato negli Stati Uniti, e per scappare ha dovuto pagare, perché in Germania non c'era soltanto il problema del prezzo del biglietto di viaggio, c'era proprio una tassa per l'emigrazione dei soggetti di razza ebraica, che si chiamava, se non sbaglio, la Reichsflugtax, sostanzialmente, che era molto elevata. Ad esempio il caso di Shur, che poi è morto in povertà in Israele, dove è emigrato alla fine della sua carriera, della sua vita, lui ha venduto l'intera sua biblioteca, che era vastissima, all'Università di Princeton per pagarsi la tassa di espatrio. Questo è un caso famoso. Shur è morto in assoluta miseria. Questo.
Per rispondere alla domanda fatta prima, ricordo di aver letto nella biografia di Giorgio Israel le difficoltà affrontate dal padre, che era docente di biologia, e fino al 1954 aveva perso il suo lavoro per le leggi razziali, e fino al 1954 non riuscì assolutamente a rientrare nella docenza, perché dobbiamo dirlo, è una nota dolente, che le leggi razziali non terminarono col termine della guerra. L'Italia, come al solito, è sempre un po' lentina, e scusate se sono un po' polemica qua, però le cose hanno continuato anche per comodità, perché c'erano degli altri docenti che avevano preso il posto di questi, ma non soltanto nella docenza, anche nei ministeri, anche negli altri luoghi di lavoro, e quindi era molto difficile spostarli. Diciamo difficile, era forse anche poco conveniente, dopo aver promesso una certa posizione. Questi che tornavano erano anche una brutta sorpresa, perché erano tornati. Purtroppo non erano neanche tanti, però erano tornati e avevano delle pretese del genere. Qualcuno ha chiesto se possiamo indicare dei libri che a questo riguardo. Allora, oltre al già citato volume della professoressa Simili, ripeto, è intitolato Sotto falso nome, scienziate italiane e ebree 1938-1945, Pendragon editore. Ce n'è un altro che penso che sia interessante, che è Lontani da casa, Intellectual Wave in United States. Il sottotitolo è Migranti, esiliate, ed è in esso è contenuto un articolo di Alessandra Gissi. E perché, come avevamo accennato all'inizio, effettivamente qui si intersecano i mondi della fuga con il mondo della migrazione, con tutto la tematica dell'esilio, perché qui a questo punto, in base alle ultime cose che ci stiamo dicendo, parliamo anche di esilio, perché le persone che hanno deciso di non tornare si dovevano ritenere esiliate, però parliamo anche di intellectual wave, perché alla fine loro hanno contribuito a costruire un mondo scientifico molto molto avanzato in un altro paese, e questo di nuovo fa parte dal punto di vista storico della grossa perdita di questa fetta di intellettuali in Italia, e forse anche di un ritardo dal punto di vista scientifico per la perdita di tutto il contributo di queste persone di elevatissima cultura. E ce ne sono molti di testi, e io, se le persone che hanno fatto questa domanda mi scrivono al centro bibliografico, posso dare una bibliografia più precisa con la data di pubblicazione e l'editore. Ci sono altre domande, altre considerazioni che volete fare? Perché noi siamo verso la fine della nostra conversazione.
Forse l'unica cosa forse che si può dire ancora è che, così come ci sono stati, in fondo, come diceva la professoressa Simili prima, ci sono stati scienziati, parlava la professoressa Simili degli allucinanti verbali dei consigli di facoltà, no? In taluni casi. Ecco, perché c'è da dire, anche in Germania è stato così, nel senso che accanto a scienziati ebrei o non ebrei, o comunque perseguitati in qualche forma, ci sono stati scienziati che si sono macchiati di fatti disonorevoli al massimo, di vendite alla Gestapo di colleghi di razza ebraica, di eliminazione volontaria di tutto quello che volesse significare la matematica, la scienza in genere, dal punto di vista anche dell'ebraismo. E ricordo che in un incontro che c'è stato a Gottinga tra Hilbert, che è stato il matematico più famoso tedesco del secolo scorso, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento in realtà, e l'allora ministro dell'istruzione tedesca Bernhard Rust, che era un soggetto, diciamo, di bassa levatura sicuramente, che aveva dichiarato più volte che non solo che la sola funzione dell'istruzione scolastica è creare nuovi nazisti, ma lui dichiarava che i problemi della scienza non si presentano allo stesso modo a tutti gli uomini. Il negro e l'ebreo vedono il mondo in una luce differente rispetto al pensiero tedesco. Bene, questo signore, recandosi a Gottinga e incontrando Hilbert, che era un pensatore davvero libero invece, non macchiato da nulla, gli chiese qual era la situazione finalmente della matematica a Gottinga, visto che si erano liberati dell'influenza ebraica, no? C'erano anche delle riviste che miravano a questa. E Hilbert rispose: da quando c'è stata l'epurazione non c'è più la matematica a Gottinga.
Posso aggiungere qualcosa io? Proprio parlando della Germania, io mi sto occupando in questo momento della preparazione di un docufilm che riguarderà i soggiorni italiani di Albert Einstein. Quindi ho potuto constatare la persecuzione che Albert Einstein ebbe a partire dal 14, da quando praticamente si trasferisce a Berlino, ma all'inizio delle leggi razziali tedesche, siamo nel 1933, non a caso Einstein si trasferisce negli Stati Uniti, perché ormai su ogni, a parte che gli bruciavano i libri, eccetera, cose insomma che poi non solo, aveva elaborato una teoria rivoluzionaria, insomma, quindi pericolosa, era pacifista. Era ebreo, quindi aveva tutti i peccati del mondo, secondo ovviamente i tedeschi. Ecco, allora volevo ricordare come appunto anche nel caso di uno dei più grandi fisici, diciamo, dell'epoca moderna, c'è stata questa persecuzione, diciamo così, così terribile, così evidente, così lampante.
Forse su questo bisognerebbe citare che c'erano due riviste, una si chiama Deutsche Physik e l'altra Deutsche Mathematik. In una di queste, il direttore della rivista, che si chiamava Theodor Wallen, aveva accusato Einstein di plagio rispetto alle sue ricerche, ritenendo che le sue scoperte dovessero necessariamente essere attribuite a fisici ariani.
Certo, certo. La fisica era ariana.
Certo, i fondamenti erano ariani.
Sì, sì, ahimè. Oggi possiamo sorriderne, ma allora...
Sorridere mestamente, direi.
Ok, mi dicono dalla regia che il tempo nostro è terminato.
Grazie Giselle, sei stata bravissima e grazie a tutti i miei colleghi.
Voi siete bravissimi, eccezionali, mi è piaciuta moltissimo questa conversazione. E spero presto di potervi ospitare di nuovo, magari dal vivo, perché sulla piattaforma non è come. E grazie ancora, è stato molto bello, grazie a tutti.
Grazie anche da parte mia a tutti quanti voi, perché è sempre un'occasione per imparare e approfondire nuove cose. Questa sorta di appuntamento annuale che abbiamo con Lucei è veramente molto stimolante da un punto di vista culturale e anche umano. Grazie, grazie.
Grazie a voi tutti.
Grazie
a tutti.